se a volte ti senti così, ti serve la formula dell'equilibrio. Yakult Balance, 20 miliardi di probiotici LCS più la vitamina D per ossa e muscoli.
E buongiorno, buongiorno meraviglie e bentornati a tutti qui su Daily Cogito anche questa mattina in compagnia del vostro unico Rick Dufer. E questa è la puntata che non sarebbe dovuta uscire perché sono appena rientrato a casa dopo 6 giorni di pura follia. Ero stanchissimo, disfatto e non avevo le forze per registrare. E effettivamente, tuttora non ho le forze. Al punto che avevo già preso Instagram pronto a digitare le parole: gente, domani Daily Cogito non esce, pronto a essere in vaso dal vostro panico. Poi mi sono ricordato di una cosa, che un paio di giorni fa, ovvero domenica sera, il 17 novembre, a Bergamo, presso il Club Edonè, sono stato oggetto di un'intervista un po' strana e interessantissima con Andrea Lombardi. Insieme ad Andrea abbiamo colto l'occasione di Spinoza e Popcorn per parlare per circa 1 ora e mezza della vita, l'universo e tutto quanto. Abbiamo discusso di politica, di YouTube, di etica, di filosofia, di Spinoza, di comunicazione, di web. C'è una montagna di roba. Ed è venuta fuori una chiacchierata talmente interessante, in cui ho fatto anche delle confessioni un po' spinose, un po' imbarazzanti, devo dirlo, talmente interessante che mi sono detto: oh, ma non può non uscire anche su Daily Cogito. Quindi oggi approfitto della mia stanchezza, quindi della mia pigrizia, della mia mancata voglia di registrare una puntata come si deve, ma tranquilli, poi torniamo domani mattina con Daily Cogito come si deve, per proporvi, con l'autorizzazione di Andrea Lombardi, che ringrazio, l'audio della nostra chiacchierata, che è veramente interessante. È lunga, quindi potete spezzare l'ascolto in diversi momenti, nulla vi vieta di ascoltarlo in 3, 4, 5 parti, quindi non protestate per la lunghezza, ne varrà la pena. Peraltro, giusto per conoscenza, la versione video di questa intervista la trovate sul canale YouTube di Andrea Lombardi, sotto ci sono i link, quindi potete scegliere se ascoltare l'intervista qui, su Daily Cogito, oppure se andare sul canale di Andrea per vedere anche la nostra faccia mentre pronunciamo delle cose irripetibili. Ma adesso non faccio perdere ulteriore tempo a tutti voi, vi lascio alla chiacchierata con Andrea, che ringrazio e saluto. Voi iscrivetevi al suo canale, lui è uno che sa triggerare le persone come pochi altri su YouTube Italia, e vi lascio abbracciandovi, ringraziandovi in anticipo per l'ascolto, e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.
Daily Cogito, il podcast di Rick Dufer ogni mattina alle 7. L'unica dipendenza che ti rende indipendente.
I PC, grazie, molto adeguati alla serata. Io penso che con questo nome la settimana prossima ci saranno 2 gruppi almeno, forse 4.
Gruppi di picchiatori.
No, loro si divideranno almeno.
Cadici che si scindono. Giustamente.
Bene, Rick Dufer, grazie per essere
ciao,
qua.
Ciao.
Del coraggio, devo dire.
Ho del coraggio?
Beh, un po' sì, per almeno un paio di motivi.
Dai, dimmeli.
Il primo motivo è che non so un cazzo di filosofia.
Beh, questo è... Sei tu ad avere coraggio ad essere qua, mica io allora.
E secondo è perché qua potrebbero uscire materiali compromettenti.
Questa è la cosa che mi preoccupa di più.
Questa
è la cosa che mi preoccupa, perché le ultime chiacchierate che ho fatto con te sono sempre state molto compromettenti. quindi insomma, vedremo, dai.
Però possiamo tagliare quelle che sono qua, saranno
sì,
zitti,
così
saranno...
tu avrai il materiale del ricatto dopo.
Esatto,
no? Esatto, che bello, è tutta una trappola,
Bene, allora siamo qua in realtà perché tu hai scritto il libro, ma questa è solo una scusa.
Esatto.
Diciamocelo, esatto. Tra di noi possiamo dircelo. Il libro è Spinoza e Popcorn, però io l'ho letto.
Sì.
E vorrei ringraziare le persone che ci sono, ma in realtà non so se le devo ringraziare, perché dopo che l'ho letto ho capito che forse non sono qua perché lo vogliono. Forse sono qua perché devono, il
perché
loro cervello le ha portate qua.
È molto probabile.
Quindi
sì.
Proveremo anche a capire questa cosa,
sì,
questa sera.
Sì.
Però parlami un attimo del progetto in generale, perché mi sembra giusto introdurlo. Comunque è un libro di filosofia, ma un po' particolare. Perché?
Decisamente sì. Beh, perché un libro di filosofia, intanto scritto come di solito non vengono scritti libri di filosofia, cioè scanzonato, cazzaro, divertente, ci sono battute, si prende sul serio il giusto. E dopo perché si parla in realtà di serie TV, di Netflix, di film, di cose che apparentemente non hanno a che fare con la filosofia. Posso dire che è una roba stranissima parlare qua e sapere che qui c'è un sacco di gente
lo so,
che ci sta
è proprio... È come se fossimo io e te, loro ci stanno rubando.
È un tête-à-tête.
Esatto, sì, siamo solo
io e te. È uno dei tête-à-tête più strani che abbia mai svolto nella mia vita. Quindi sì, è un libro strano, al punto che, insomma, tante persone che fanno parte dell'ambiente della filosofia mi hanno scritto dicendomi ma cosa stai facendo? Come se fossero preoccupati per la mia salute, e ne hanno ben donde, ma non per il libro.
Ma perché non è una cosa comune nel modo in cui l'hai trattato? Non è una cosa in realtà è comune magari associare la filosofia alle serie TV, alla cultura pop in generale?
No, in realtà non è comune affatto, perché la filosofia c'ha un po' quella puzza sotto il naso, intellettualoide, secondo cui tutto ciò che non è ermeneutica, tutto ciò che non è sana e dura e pura interpretazione concettuale filosofica, tutto ciò che non è esegesi del testo, tutto questo in realtà dovrebbe essere cultura un po' più bassa, diciamo così. E quindi le serie TV sono soltanto robe per i giovani, e i film sono sì delle cose belle, ma come divertismon. E in realtà all'interno non c'è veramente qualcosa di importante, che è una gran cazzata, non è vero, non è
sì,
così.
Vi prendete molto sul serio al punto del
no, vi prendete
in...
non mettermi
come categoria,
in mezzo, in mezzo, non sto neanche in mezzo alla categoria, ok?
No. Ti chiami fuori,
mi chiamo fuori.
Ma questo atteggiamento ti crea dei problemi con i tuoi colleghi?
Ma in realtà sì e no, cioè nel senso lì dipende da persona a persona. Io collaboro con grande amore con alcuni accademici, per esempio, non so, io c'ho la rivista Endoxa, che è dell'Università di Trieste, e sono professori quelli che sono insieme a me a dirigerla, e con loro ho un rapporto idilliaco. E poi ci sono quelli che in realtà un po' si sentono anche, come dire, attaccati da quello che faccio io, e quindi sono quelli che poi sotto i video mi dicono: ma tu sei un filosofo da discount. Dicevo, beh, meglio essere da discount che da cimitero, giustamente.
Beh, senza dubbio.
E quindi sì, c'è un'ambivalenza, però c'è una cosa interessante: Riccardo Dal Ferro non è un ragazzo apprezzabile per alcuni aspetti e invece demonizzabile per altri. No, io o sono Satana oppure sono un genio, cioè nel senso non c'è la via di mezzo, e questa roba mi crea
qualche problema. Però va bene, forse è tipico di chi si espone in un certo modo, io penso.
Credo di sì.
Sei anche tu così, si può dire, no?
Sì, ma questo sicuramente.
Quindi attiri lo stesso tipo di opinione probabilmente. Ascolta, ma tu su YouTube fai Daily Cogito, che è un podcast quotidiano, più hai il tuo canale Rick Dufer. Quella che fai la possiamo classificare come divulgazione oppure qualcos'altro?
Beh, allora, diciamo così, che il progetto è un progetto di tipo divulgativo, e all'interno di quel progetto di divulgazione io ci ho messo dentro anche tante altre cose, perché se tu intendi divulgazione come il riportare a un pubblico ciò che hanno detto altri, questa è una cosa che faccio, però non è l'unica cosa che ho fatto, perché comunque all'interno dei miei video, dei miei podcast, c'è anche un certo tipo di produzione di pensiero, c'è anche un certo tipo di interpretazione, di sguardo, di prospettiva, che in molti casi è originale. Per esempio questo libro è un libro di divulgazione, nella misura in cui io ti dico quello che dicevano alcuni filosofi, ma è un libro di filosofia nel momento in cui io prendo e produco un'interpretazione personale e originale, mettendo insieme in una sorta di sintesi ciò che questi filosofi hanno detto, soprattutto in relazione alla cultura di massa. Quindi nella filosofia non è come nella scienza. Nella scienza tu riesci a demarcare molto bene la differenza fra un divulgatore e uno scienziato. Perché? Perché lo scienziato fa un lavoro molto tecnico, stavo dicendo tattico, è anche tattico il lavoro dello scienziato, ma è soprattutto tecnico, usa strumentazioni, usa tecnologie, usa certe cose molto riconoscibili, e il divulgatore no. In filosofia non è così, perché noi non abbiamo i laboratori, non abbiamo gli acceleratori di particelle filosofiche, non so come possa funzionare una cosa del genere, ma potremmo inventarlo. E in realtà gli strumenti che uso io per il mio lavoro sono gli stessi che usa un filosofo. E quindi la separazione fra divulgatore e filosofo qui è molto, molto difficile da delineare.
Va bene, però sai qual è la cosa che mi interessa di più in realtà capire questa sera? È il tuo parere sulle vari argomenti che hai toccato in questo libro.
Ok.
Perché magari seguendoti su altri canali qualcosa si riesce a intuire, capire, ma dal libro è un po' più difficile, perché forse è anche una scelta questa, nel senso che questo appunto è un libro divulgativo, quindi tu poni quasi sempre una dicotomia in ogni capitolo, almeno una,
certo.
Anche di più.
Sì.
Ed è interessante secondo me discuterne qualcuna di queste. Partirei, se sei d'accordo, proprio dal libero arbitrio, perché è una cosa che mi arrovella il cervello da anni, pur non sapendo che in realtà era stato un argomento trattato da qualche filosofo.
Beh, già, ma scusa, ma come, ma cioè tu tu ti sei arrovellato per la vita sul libero arbitrio pensando che i filosofi sono fatti tutte le peggio pippe mentali.
Infatti sono arrivato a capire che qualsiasi cosa possa pensare io qua dentro c'era già, o comunque da qualche parte nella storia della filosofia.
Sicuramente.
Introducimi un attimo questa cosa, perché è il diciamo che l'argomento, per chi non lo avesse letto ancora il libro, è sull'esistenza fondamentalmente o meno del libero arbitrio. Si parte dal quale parte del corpo è prevalente, cioè la fisicità, la mente, e la mente dove sta, se queste due cose sono separate.
Che poi in realtà la risposta è molto chiara quando si parla di noi maschietti, però in realtà nel libro non ho potuto metterlo questo.
Qua puoi dirlo, però
in realtà sì, esatto, la parte preponderante del pensiero maschile è il baffo, come possiamo dirlo tranquillamente. Bene, detto questo, che è una cosa molto delicata da dire, dov'è che nasce il nostro pensiero? Una cosa interessante, è uno degli argomenti a cui mi sono interessato di più, perché è una cosa che mi intrippa. Io sono una persona molto legata al concetto di libertà, ma al tempo stesso sono molto interessato alle neuroscienze, al neodarwinismo, a tutte queste frange della ricerca scientifica in ambito, per esempio, della domanda appunto dove nasce la coscienza, che cosa sono io all'interno del mio corpo e via dicendo. Quindi mi sono letto un sacco di libri, fra i quali ad esempio i libri di Antonio Damasio, che è un neurobiologo contemporaneo che io amo molto, perché oltre ad essere bellissimo da leggere, i titoli dei suoi libri mi stanno simpatici. Un libro si intitola L'errore di Cartesio, un altro è Alla ricerca di Spinoza, e già capisci che è un neurobiologo particolare, perché lui tratta i suoi argomenti convinto che i filosofi dell'epoca moderna, che sono quelli che in massima parte tratto anch'io, moderna e contemporanea, avevano avuto delle intuizioni centinaia di anni fa che oggi le neuroscienze cominciano a dimostrare. Per esempio Spinoza, che è questa persona meravigliosa con cui io mi sveglio ogni mattina, no, non è Arianna, mi sveglio con Spinoza. Io e dopo vedo anche Arianna. Spinoza ha avuto questa intuizione. Lui dice, quando tu ti chiedi se sei libero di fare quello che vuoi, ti poni in un problema molto delicato, perché ti devi accorgere che in realtà tu sei guidato massimamente da elementi che nascono non nella tua razionalità. E lui li chiama il conatus, ok? Il conatus è questa spinta emotiva, istintiva, totalmente priva di razionalità, che ci fa desiderare qualcosa e temere qualcos'altro. Per esempio, già lì noi dobbiamo renderci conto che una grandissima parte delle nostre azioni è guidata da questi impulsi. E sono impulsi che non è che decidi di avere. Voglio dire, tu decidi di avere fame? No. Decidi di avere un po' di eccitazione sessuale? No.
Io non decido proprio niente in generale, guarda.
In realtà è qualcosa che avviene, e soltanto a un certo punto subentra il pensiero che ti fa dire, ah, mi sta succedendo questo, e quindi agisco in virtù di quella cosa, oppure posso anche decidere di sopprimere quella sensazione, perché non è sempre bene seguire l'istinto dettato da un'eccitazione sessuale, mi pare. Cioè, non vivresti una vita socialmente
accettabile.
No, tanti sì, basta andare in Parlamento e sei a posto, però per tutto il resto, insomma, è un po' un problema. Quindi Spinoza dice, guarda che tu sei di fatto una gerarchia di sensazioni, e parti dalle sensazioni più basse, quelle più corporee, più immediate, meno controllabili, fino ad arrivare a un ventaglio gerarchico come una sorta di albero, ok? Parti dalle radici, le radici sono proprio le sensazioni, è il metabolismo la radice, ok? Sono quei funzionamenti cellulari, fino ad arrivare alle decisioni razionali. Però queste cose non sono separate. Ecco allora che subentra Cartesio. Cartesio ha creato un'idea che è stata molto utile e molto malata nel corso della storia, ed è l'idea che la mente sia qualcosa di diverso dal corpo, che per chi ha studiato insomma un po' di filosofia ve la ricordate, Cartesio è quello della res cogitans e della res extensa, cioè queste due sostanze del mondo, una che guida, che diciamo così forma il pensiero, la mente, la coscienza, e l'altra invece che forma il corpo, la materia e le cose concrete. E questo pensiero è stato molto utile, perché di fatto la scienza ha potuto considerare il mondo e lo studio della realtà empirica senza metterci in mezzo troppe elucubrazioni. La mente la lasciamo da parte, studiamo empiricamente la materia, ed è stato molto utile, però poi ha portato dei problemi enormi. Per esempio, un problema che tutti qui dentro e tutti quelli che ci stanno ascoltando nel video, nel podcast, potrebbero riconoscere. Tu quante volte dici nella tua giornata che sei nel tuo corpo, hai una mano, hai degli occhi, possiedi delle gambe, ok? E questa è una forma estremamente scorretta, perché in realtà tu non hai delle mani, tu sei le tue mani. Tu non hai delle gambe, tu sei le tue gambe, tu sei il tuo corpo, non sei nel tuo corpo, non vuol dire nulla, io sono nel mio corpo. ok? E noi invece viviamo con questa considerazione un po' istintiva che la mente sia una roba separata dal corpo, e questo ci porta a un sacco di fraintendimenti. Per esempio, considerare la mente come qualcosa di divino, spirituale, etereo, mentre il corpo è una roba bassa che è meglio abbandonare il più velocemente possibile. Per alcuni sarebbe bene così, però poi
a volte è una anche al contrario.
No, a volte lo fanno già di per sé, abbandonano la mente, però non è una cosa che raccomando. Ecco, invece Spinoza dice no, cazzo Cartesio, cosa stai dicendo? No, in realtà tu sei il tuo corpo, tu sei questo ventaglio di sensazioni. Ciò porta a un problema però, che se tu sei il tuo corpo, allora significa che tu sei anche la secrezione di ormoni delle tue ghiandole surrenali, e tu non decidi di secernere un ormone, e l'ormone viene secreto, che bellissima parola, viene bellissima, secreto, sì. Ok, sentitela, che secreto, sembra una roba un po' porno, viene secreto anche se tu non vuoi, certo. Anche se non lo sai, e quindi una buona parte della tua vita organica, mentale, è prodotta da qualcosa che tu, su cui non hai il controllo. Perciò ecco lì si innesta il discorso del libero arbitrio. Secondo me il libero arbitrio è una grande balla che ci siamo raccontati, inevitabile. Cioè è una di quelle illusioni necessarie che dobbiamo porci. Perché? La faccio in breve, perché sennò io potrei andare avanti per 2 ore e mezza a parlare di questo, ma non è proprio il caso, ok? Perché è necessaria? Perché se noi dovessimo considerarci non liberi e agire come esseri non liberi, noi avremmo 2 strade. O ci daremmo al nichilismo più totale, non faremo più nulla. Cioè, nel senso, se io sono il frutto indeciso di una materia di cui sono soltanto una piccola manifestazione, allora, mi impigrisco esistenzialmente, non ha niente ha più senso, ok? L'altra strada è dire, ok, io posso agire soltanto se conosco tutto, cioè io posso agire solo se conosco tutte le concause che mi portano ad essere quello che sono. Ma è impossibile, io non posso sapere tutto di quello che mi fa agire in un certo modo. Ed è sulla base di quell'ignoranza che noi dobbiamo considerarci liberi. Io sono libero e responsabile di quello che faccio, pur sapendo che materialmente non è così, ma non potendo sapere tutte le cause che mi portano ad essere quello che sono, io devo necessariamente arrendermi al fatto che devo considerarmi libero. È per questo che Sartre disse quella frase che è diventata famosa: siamo condannati ad essere liberi. Siamo condannati perché siamo ignoranti. Non conosciamo quasi nulla di ciò che ci porta ad essere ciò che siamo, e quel poco che sappiamo, quel poco che razionalmente ci fa agire, è nostra responsabilità. E quindi in quell'ambito dobbiamo considerarci come se fossimo liberi.
Sono d'accordo, nel senso che io leggendo questo libro mi sono accorto che Spinoza dice qualcosa con cui in realtà concordavo prima di sapere che Spinoza dicesse quella cosa. Esatto, aveva detto quella cosa. Perché anche secondo me il libero arbitrio è un'illusione determinata dal fatto che le variabili in gioco sono talmente tante che tu non puoi avere, non solo controllarle, ma neanche avere la percezione che ci siano quelle variabili.
Certo, okay. Ma in effetti poi Spinoza la butta ancora più grossa. Spinoza dice di fatto che tu sei libero in quel senso lì, perché se ti considerassi non libero dovresti in qualche modo pensare a Dio, perché per Spinoza Dio è la totalità delle cose, ok? Dio non è l'essere barbuto che siede su un trono.
No, visto che ognuno ha il suo concetto di Dio.
Ognuno ha pensato a Dio come gli faceva più comodo. Ecco, il Dio di Spinoza è interessante perché Dio in realtà è tutto quanto. Cioè Dio è questa asta di microfono, è i capelli di Andrea Lombardi, è anche le cose che non ci piacciono. Cioè Dio è anche la guerra, Dio è anche Vittorio Sgarbi, Dio è un sacco di roba che non vorremmo che fosse Dio, ok? E questo porta dei problemi perché intanto non puoi più moralizzare Dio, cioè nel senso Dio non diventa più una cosa morale, Dio diventa la totalità delle cause che ti portano ad essere quello che sei. E tu non puoi conoscerlo del tutto, tu puoi usare quella facoltà, secondo Spinoza, che è la ragione, che ti avvicina a comprendere quell'ordine vasto, però poi sei limitato. Essendo limitato non puoi non considerarti libero, semplicemente perché non... perché ignori tutto quello che ti circonda, di fatto, o quasi tutto quello che ti circonda.
E quando si parla di libertà e di libero arbitrio, l'altra cosa che mi viene in mente, che mi interrogo, è se non siamo davvero liberi, come affrontiamo le punizioni? E come affrontiamo l'esistenza stessa della legge? Cioè, perché se non c'è libertà non sono io che decido di infrangere la legge.
Sì, sì, no, ma infatti anche il pensiero che soggiace... Io dicevo prima, se tu non ti considerassi libero accadresti nel nichilismo, non seguiresti più le regole. Le regole esistono perché le regole sono un modo per... come dire, sono un modo per dare un ordine al nostro agire in mezzo a ciò che non conosciamo. Perché ci diamo delle regole? Perché in fin dei conti noi... noi andiamo per tentativi, ok? Cioè, nel senso, noi abbiamo questa cosa, ci piace pensarci razionali come degli esseri che seguono un percorso ben delineato, quasi prestabilito, il sentiero giusto, ma non c'è nessun sentiero giusto. Noi in tutta la nostra giornata, in ogni cosa che facciamo, facciamo dei tentativi, e quei tentativi ci portano molto spesso a commettere degli errori da cui imparare, via dicendo. La legge esiste perché, sapendo che facciamo quegli errori, dobbiamo cercare in qualche modo, a volte quando ci riusciamo, eventualmente di prevenirli, senza esagerare, altre volte di pagare le conseguenze di quegli errori e farle pagare, che quegli errori magari li fa ricadere anche su altri. Perciò anche il pensiero della legge nasce dal convincimento di essere liberi. Noi dobbiamo considerarci liberi, non possiamo scappare da questo, se no è tutto finito, cioè, nel senso, se no anche io qua e te che cazzo facciamo? Lanciamoci i microfoni addosso.
Sì, può essere, se il nostro cervello ce lo suggerisce, potrebbe essere anche
che speriamo che non lo faccia.
Però quando parli di legge, ecco, il secondo capitolo del tuo libro mi ha molto interessato, bello, bellissimo, bello. Secondo me è uno dei migliori, anche perché pensa un po', parlavo di quegli argomenti giusto pochi giorni prima di averlo letto, no? E in particolare mi è interessato quando tu hai messo a confronto Hobbes e John Locke, giusto?
Cioè, bravi, uno, ragazzi.
Per uno la legge è quella cosa che ci impedisce di scannarci e lanciarci il microfono in testa, e per l'altro invece è lo strumento per garantire la nostra libertà.
Esatto.
Questo argomento qui è molto interessante, anche perché vorrei capire se sono davvero due approcci veramente opposti, perché secondo me dei punti di contatto ce li hanno.
Sì, indubbiamente.
E soprattutto, come la pensi tu su questa faccenda? Io ho detto una cosa un po' di tempo fa, anche provocatoria ovviamente, però fondamentalmente è anche quello che penso, magari non sul fatto specifico ma in generale sì, ed è: se io non avessi il codice della strada che mi punisce, probabilmente lascerei la macchina sul marciapiede in mezzo alla strada e me ne sbatterei il cazzo che dà fastidio della gente, perché a me viene comodo così in quel momento. Non lo faccio perché non ho voglia di pagare una multa.
Certo.
Okay. Sono stato ovviamente accusato di essere una bestia immonda, incapace di stare sulla terra.
Che hanno pure ragione, però.
Probabilmente hanno anche ragione, però ci sono delle cose da dire, nel senso che io non mi aspetto che gli altri rispettino la legge perché la ritengono giusta, perché altrimenti questa diventa la prima scusa per poterla violare nel momento in cui non la ritengono più giusta. Certo. Allora io preferisco sapere che tu rispetti la legge perché ne temi le conseguenze.
Il deterrente.
Nel senso che io penso anche che non tutte le leggi possono essere sempre giuste per tutti, ognuno di noi ha un concetto di giustizia diverso.
Certo, è sulla base, ecco, vedi, questo è interessante. E cos'è quel concetto di giustizia? Cos'è quel concetto di giustizia?
È quello che io ritengo giusto, però non può essere formalizzato e essere reso universale per tutti quanti.
Why not?
Perché abbiamo esperienze diverse? Perché banalmente dalle
esperienze... Quindi per te la legge nasce dall'esperienza, quindi...
No, sto dicendo il contrario, cioè sto dicendo che dal momento che noi abbiamo tutti i concetti differenti di giustizia, la legge non necessariamente aderisce.
Ma tu presupponi che tutti abbiamo un concetto diverso di giustizia.
Sì, certo.
Ecco, tu da questo punto di vista sei molto vicino ad Hobbes. Mm. Perché cos'è che stai dicendo tu fondamentalmente? Tu stai dicendo che il nostro darci leggi è un artificio. Cioè noi ci diamo leggi perché senza quelle leggi staremo tutti in mezzo alla strada a scannarci senza parcheggiare in maniera corretta, ok? E da lì nasce un po' tutta la disquisizione di Hobbes. Hobbes dice: noi, allora, lo Stato è un artificio, è una cosa inventata dall'uomo. Perché? Perché l'uomo di natura è orribile, homo homini lupus e tutto quanto quello che ne concorre. Se noi fossimo senza legge, noi saremmo niente più niente meno rispetto alle bestie della foresta che appena trovano una risorsa si scannano pur di avere quella. E soprattutto, quando uno si becca una risorsa, poi fa di tutto per averne ancora, ancora, ancora a discapito degli altri. Quindi, a un certo punto, gli uomini dotati di ragione, dice Hobbes, in quella opera straordinaria che è il Leviatano, che bisognerebbe ancora oggi studiare, perché lì c'è dentro la teoria dello Stato moderno, se vuoi capirne un po' di politica, quello è un testo che devi leggere. Allora, cosa succede? Gli uomini dotati di ragione, che sono anche, nell'immagine di Hobbes, degli uomini buoni, possiamo dire, decidono di darsi la legge, perché la legge è l'unico modo per far sì che i cattivi, i malvagi, le bestie non convincano anche i buoni a diventare bestie malvagie, ok? Perché i buoni, secondo Hobbes, si troverebbero in quella situazione di dover sopraffare gli altri, e quindi gioco di forza e via dicendo. Non c'è nulla alla base della legge, cioè la legge è solo un artificio. Questo ha una conseguenza poi particolare, secondo Hobbes, non è possibile ribellarsi alla legge, perché pur essendo ingiusta la legge, pur essendoci magari un sovrano che dice, sai cosa, io oggi comincio ad ammazzare tutti quelli che hanno i baffi rossi, siano pitturati o naturali, li ammazzo perché c'era un tizio alle medie che mi metteva sempre la testa nel water e aveva i baffi rossi, io li voglio tutti morti. Secondo Hobbes, a una legge del genere tu non puoi assolutamente ribellarti. Perché? Perché tu di fatto creeresti un precedente secondo il quale quell'artificio sarebbe soverchiato da un senso di giustizia. Cioè tu diresti nella tua testa, è ingiusto che un uomo, per quanto abbia potere, uccida un uomo solo perché ha i baffi rossi. Non è giusto, mi ribello alla legge. Questo crea un precedente, ovvero non c'è più niente al di sopra della legge. Ci sarebbe qualcosa al di sopra della legge, quindi la legge perderebbe totalmente valore, di nuovo anarchia, homo homini lupus e via dicendo. Da questo punto di vista tu quello che hai detto è molto molto vicino a ciò che dice Hobbes. Locke invece dice, eh no caro Tommaso, aspetta un attimo, il fatto che io di fronte a un sopruso anche del più grande dei sovrani senta la necessità di intervenire per far affermare l'idea e la sensazione che c'è una regola che sta al di sopra della legge che tu uomo hai designato per stare in società, significa principalmente due cose. Uno, che c'è qualcosa al di sopra della legge, gli uomini si danno delle leggi, ma poi tutti noi rispondiamo a un canone di giustizia che sentiamo intuitivamente corretto, intuitivamente anche universale, poi ci arriviamo su questo. E la seconda conseguenza è che la legge serve non per evitare di cadere in uno stato di violenza, di natura e via dicendo, ma esiste per facilitare qualcosa che già gli uomini hanno, cioè l'istinto a cooperare, ok? Perché io sono così fermamente un sostenitore del cosiddetto giusnaturalismo, cioè l'idea che ci sia, non lo chiamo più ormai diritto, perché è sbagliato chiamarlo diritto naturale, perché il diritto è effettivamente qualcosa di qualcosa creato costruito dagli uomini. Ormai lo chiamo dote naturale, cioè una proprietà naturale che tutti noi abbiamo. E quella proprietà è molto molto semplicemente il fatto che nessuno mi ha chiesto di venire al mondo, perciò nessuno di conseguenza può possedere la mia vita. La mia vita nasce come atto di pura casualità, nasce perché due persone sono divertite alle mie spalle, ok? E quelle due persone sono i miei genitori. Io nasco, non c'è nessuno che abbia la possibilità di dirmi al di fuori della legge, può esserci una legge che mi dice tu sei possesso di persone, cioè era in passato e ci sarà anche in futuro, ma non c'è nessuna logica in questo, perché nessuno può possedere qualcosa che è un evento indeciso e non pianificato, ok? Quindi nessuno possiede la mia vita, perciò nessuno può, senza una ragione, come per esempio il fatto che io abbia ammazzato delle persone o abbia rubato, disporre della mia vita e libertà, ok? Io questa regola la sento molto più in alto rispetto a qualsiasi altra legge. E Locke, da questo punto di vista, secondo me è molto interessante, perché dice, quando arriva un parlamento, un governo, un sovrano, che toglie la libertà, che toglie la vita, che toglie il benessere a qualcuno senza una ragione valevole, allora lì gli uomini non hanno soltanto il diritto, ma hanno anche il dovere di ribellarsi a quella legge. Perché? Perché esiste un ordine di regole che non è scritto dagli uomini, e non essendo scritto dagli uomini, quello lì è una cosa che possiamo ritenere universale. Perché possiamo ritenere universale? Ti faccio una domanda. Se tu fossi un assassino, vorresti universalizzare la tua condizione?
Un assassino privato, nel senso che...
Se tu fossi un assassino, una persona che uccide altre persone, tu vorresti che questa cosa fosse universale?
Ti rispondo di no, ma anche perché non sono un assassino.
No, beh, ok, perché non sei un assassino. Però, se lo fossi...
Sì.
Tu vorresti sempre essere l'eccezione della regola, cioè tu agiresti non certo nel desiderio di doverti sempre guardare le spalle da
certo,
qualcun altro.
Chiaro.
Ovvero, e questo lo diceva ancora Socrate, ok? Socrate diceva, non esiste assassino che desideri la sua condizione come qualcosa di universale. Ovvero tu agisci in due modi. Uno, volendo sempre in qualche modo nascondere quello che hai fatto, cioè ammazzo qualcuno, non voglio che gli altri mi scoprano perché pagherei le conseguenze. Due, uccido sapendo che la collettività non si aspetta da me che stia uccidendo qualcuno, ok? Kant qualche secolo dopo dirà una cosa ancora più bella che mi piace sempre raccontare. In un testo di filosofia morale Kant scrive una cosa che, per cui venne criticato tantissimo. Lui a un certo punto fa questo esempio, dice, sta parlando della verità, ok? E di perché è sempre giusto dire la verità. E fa questo esempio, dice, immagina di essere in una sorta di stato totalitario, uno stato di polizia, in cui tu non hai problemi con il governo, sei un cittadino qualunque, però c'è un tuo amico che ha problemi con il governo e a un certo punto diventa un dissidente e tu perdi di vista questo tuo amico. Un giorno questo tuo amico arriva a casa tua, tu gli apri e lui ti dice: sono inseguito dalla polizia, nascondimi ti prego. Tu, visto che sei una persona di buon cuore, lo nascondi nel seminterrato di casa tua, chiudi, ci metti sopra il tappeto e te lo dimentichi lì. Un giorno arriva la polizia a casa tua e ti chiedono: caro Andrea Lombardi, stai nascondendo il tuo amico Riccardo Laferro? No, perché lo stiamo cercando. Ecco, secondo Kant, se tu dici no, non lo sto nascondendo, stai agendo in modo non morale. Mm. Ok. Quando leggi questa roba dici: beh, Kant è un bello stronzo, ok? In realtà Kant dice una cosa intelligentissima, dice: tu stai agendo al di fuori della morale, che non significa essere al di fuori della giustizia. Tu stai agendo secondo qualcosa che non può essere codificato dalla collettività. Perché? Perché tu puoi mentire perché sai che la polizia da te si aspetta la verità. Cioè, tu quando dici no, non lo sto nascondendo, lo stai facendo nella speranza e in parte convinzione che la polizia ti crederà. E perché sei convinto di questo? Perché sai che tutti gli altri intorno a te
dicono la verità.
E tu agisci al di fuori delle aspettative della collettività. La legge è le aspettative della collettività. Il tuo agire in quel caso sta al di fuori di quelle aspettative, sta in un limbo che è qualcosa che ha a che fare con la tua sensazione di giustizia, che sta molto oltre la legge della collettività. Ed è per tutti questi motivi che Socrate, Kant e tanti altri e Locke dicono che esiste un diritto naturale, cioè un diritto che non ti è stato insegnato. Tu sai intuitivamente, in qualsiasi contesto, che uccidere una persona innocente è sbagliato. Lo sanno i cannibali del Madagascar, lo sapevano i sudditi di Montezuma. In effetti lì è molto interessante, perché per molto tempo gli antropologi hanno detto: vedete che il giusto naturalismo è una cazzata, perché venivano sacrificati, e invece abbiamo trovato un sacco di documenti, di testimonianze, che in realtà c'erano montagne di riti per chiedere scusa agli dèi quando c'era un rito di sacrificio. E questo avviene in ogni cultura, perché pur sacrificando un qualcuno a Dio, comunque tu sai che stai facendo qualcosa di sbagliato, perché lo senti. Uccidere un'altra persona è sbagliato in modo intuitivo, e per questo è forse la cosa più universale da un punto di vista di regola morale a cui possiamo pensare. Quindi tutto questo per dire che sì, i pensieri di Hobbes e di Locke sono opposti in una maniera inconciliabile, hanno dei punti di contatto, in effetti poi i contrattualisti, i giunaturalisti hanno sempre dialogato, però è stata veramente una civil war nella storia della filosofia quella lì, che ancora è tuttora aperta. Oggi non va molto di moda il giusnaturalismo, però è ancora vivo, ci sono molti pensatori che ragionano in questi termini e mi piace pensarmi uno di quelli.
Sai cosa? È sempre facile quando fai degli esempi all'estremo, no? Quindi uccidere è sbagliato, possiamo essere d'accordo. Così come è assurdo pensare che di fronte a qualsiasi sopruso della legge uno debba sottostare senza dire mai niente, però nel mezzo ci sono tante sfumature che sono molto più complesse.
Eh certo.
Allora la domanda è: come si comportano questi due pensieri se non portati all'estremo?
Ovviamente.
Perché io ti dico la mia, cioè io non penso che uno debba sottostare alla legge, non sono Mario Giordano che dice la legge è sacra, no?
E che rompe le zucche.
E okay, che rompe le zucche sì, ad Halloween. Sì, esatto. Però il punto è questo: la legge è un pacchetto completo, per come la vedo io, no? Tu prendi il pacchetto completo, finché il pacchetto completo al 100% lo ritieni un compromesso accettabile, che ti permette di poter andare in giro senza sapere che qualcuno, anziché le zucche, ti spaccherà la testa, e che dall'altra parte invece non limita eccessivamente la tua libertà. Nel momento in cui nel pacchetto completo c'è una, due, tre, n leggi che non ti piace rispettare, può essere per l'esempio il divieto di sosta nel mio caso, devi accettare di rispettare anche quelle.
Okay. Io ho capito quello che intendo.
Perché sennò diventa il caos.
Certo.
Nel momento in cui tu metti in discussione invece l'intero sistema, allora io sono concorde sul fatto che tu ti possa ribellare e sovverchiare l'intero sistema, ma devi farlo con tutto.
Ma in realtà c'è un bellissimo testo che si intitola La giustificazione del potere politico. Dopo mi verrà in mente, adesso non mi viene in mente, un bellissimo testo scritto qualche decennio fa, in cui a un certo punto l'autore, che è Michael Humer, il titolo non mi viene in mente, vabbè, dopo ci penso e mi verrà in mente, a un certo punto dice questa cosa, dice Intanto contesta il fatto che la legge sia un qualcosa di unitario. In realtà la legge è 10.000 cose diverse. La legge è legge costituzionale, poi ci sono i regolamenti, cioè è una cosa molto vasta e non puoi prendere tutto il pacchetto, è materialmente impossibile.
Ma allora come fai a stabilire?
E lui dice una cosa che secondo me è interessantissima. Lui a un certo punto dice: qual è la grande furbizia del potere politico, del potere autoritario, con cui il potere cerca di autogiustificarsi? Secondo questo autore non c'è giustificazione logica del potere. Il potere è sempre un soverchiare prerogative individuali per far trionfare una visione di un altro tipo. Lui dice: la legge è molto furba, perché la legge ti dice: guarda, io ti preservo nel tuo benessere, nel tuo corpo, nella tua vita, ok? Io ti faccio tutte queste, difendo i tuoi diritti basilari e ti faccio credere che tu, per essere difeso da queste cose, tu abbia bisogno della legge, ok? In realtà, lui dice giustamente, anche quando non c'era la codifica di leggi, le comunità sono sempre difese dagli attacchi, hanno sempre difeso dagli assassini. È una cosa che abbiamo dentro noi, che ce l'abbiamo da sempre, cioè la difesa della vita è una cosa che, di cui abbiamo testimonianza fin dai primissimi momenti in cui abbiamo prodotto storia, ancora prima del codice di Hammurabi, ancora prima delle codifiche delle leggi. Dopodiché la legge, convincendoti che tu abbia bisogno di quella cosa lì, ti mette insieme un sacco di roba che invece non ha senso. Ti controlla il modo in cui spendi i soldi, controlla il modo in cui passi il tuo tempo, controlla ciò che acquisti, controlla le tue relazioni, ti dice con chi puoi e con chi non puoi avere relazioni, ti dice a chi devi chiedere il permesso per fare delle cose tipo basilari, come delle modifiche nella tua dimora, e poi ovviamente ti crea tutto un sistema di punizioni. E tutto questo si giustifica su una cosa che non ha bisogno di giustificazione, cioè che senza la legge qualcuno ti ucciderebbe e non pagherebbe le conseguenze, che è una falsità, non è vero, non c'è mai stata una società, mai, neanche nei momenti di anarchia più totale, che degli assassini palesi non pagassero per gli atti che compivano. Di solito quando questo avviene, avviene grazie alla legge, tipo il nazismo, ricordiamoci che la gente veniva deportata perché la legge diceva così, ok? Che è una cosa abbastanza interessante, e ci sono tanti altri esempi che possiamo fare. Quindi, per tornare al tuo discorso, in realtà tu non hai bisogno di contestare l'interezza della legge quando ti accorgi che la legge si basa su qualcosa che è comunque estremamente arbitrario, e che la difesa della vita altrui e tua, tu ce l'hai senza che te lo dica qualcuno. Cioè tu cresci e hai questa sorta di sensazione che quando fai del male, ma anche soltanto a un animale, io ti faccio un esempio personale, ok? Io quando ero piccolo, è uno dei primi ricordi della mia vita, ok? Avevamo avuto un'infestazione di pipistrelli nel nostro circondario, e io avevo questo amichetto con cui andavo in giro, avrò avuto 5-6 anni, ok? Eravamo un po' spaventati da questi animali, ok? Nel senso, erano pipistrellini di merda, cioè nel senso, poveri cristi, non certo Batman, ok? Neanche Dracula. Però eravamo un po' spaventati perché tutto il vicinato, oddio, i pipistrelli, noi... E io mi ricordo sta scena che ci avviciniamo, a un certo punto su un muretto c'è uno di questi pipistrelli e noi ci blocchiamo così. E io questa roba faccio anche fatica a raccontarla, perché però abbiamo preso dei sassi e li abbiamo preso a sassate, ok, per allontanarlo. Io mi sono sentito di merda per 2 settimane senza raccontarlo a nessuno, perché è morto quel pipistrello. Sono stato di merda. E con il tempo mi sono chiesto, ma chi è che mi ha insegnato a stare di merda? Cioè, chi mi ha insegnato il rimorso per un gesto che poi non è che abbia raccontato... Io non l'ho raccontato ai miei genitori sta cosa, ce la siamo tenuta fra me e lui, abbiamo nascosto il cadavere come i peggiori mafiosi, ok? Fatto il cappottino di cemento, buttato nel fiume e... Ciao ciao amico, ok? E io sono stato di merda, mi sono sentito in colpa, stavo male, e mia mamma mi aveva anche notato, ha detto: ma cosa è successo? Io non glielo raccontavo, non penso di non averlo neanche mai raccontato negli anni successivi miei, quindi la memoria di quel pipistrello rimane in realtà, però ora è pubblica, ok? E mi considererete una persona di merda? Sì, sono stato una persona di merda, ma quel rimorso lì non è che mi avesse insegnato qualcuno a provarlo, ok? Noi quella cosa lì ce l'abbiamo. E allora, per rispondere allo stimolo che mi hai dato, io ti faccio l'esempio che faccio proprio nel libro, in un altro capitolo, quando parlo della filosofia morale. C'è questa serie televisiva la cui prima stagione è molto bella, le altre fanno cagare, che si intitola The Last Man on Earth, l'ultimo uomo sulla Terra. La storia è quella di Phil Miller, che un mattino si sveglia ed è rimasto da solo, per quanto lui ne può sapere, sul pianeta. Cioè la città dove vive, che non mi ricordo, una città molto grande, è deserta. Cos'è lui che fa immediatamente? Esattamente quello che hai detto tu. Comincia ad andare in giro a fare il coglione, ok? Prende le macchine, sfonda vetrine, mangia tutto quello che può mangiare, fa il bagno nella piscina del riccone della villa, vive in una villa, distrugge una villa, fa tutto quello che non potresti fare, fa esplodere cose, ok? Credo che tutti quanti almeno una volta nella vita ci siamo detti: mamma mia, che bello che sarebbe se non ci fossero gli altri, porca miseria, pensa a tutto quello che potrei fare. Phil Miller viene spinto proprio da quell'impulso. Dopo qualche giorno si rompe le palle, non sa più cosa fare e peraltro diventa una cosa brutta da vedere in ogni modo, cioè nel senso smette di farsi la barba, smette di lavarsi, smette di vestirsi, va in giro nudo per la città cittadina in mezzo alla, è una roba brutta diventa, ok? È proprio il periodo dell'imbruttimento che tutti noi okay, almeno una volta nell'esistenza sì. abbiamo vissuto. E ecco, a un certo punto succede che lui scopre di non essere l'ultimo uomo sulla Terra perché incontra Carol. Peraltro è bello, nella prima puntata viene contraddetto il titolo della serie, questo già sì, ti fa esatto. capire che gli autori avevano qualche problemino. E lui incontra Carol. Carol è l'esatto opposto rispetto a Phil, perché Carol tiene ancora tutto in ordine, vive in modo ordinato, segue le regole. A un certo punto c'è questa scena fenomenale in cui loro sono in automobile e Phil, che sta guidando, c'è un semaforo che diventa rosso e lui passa, ok? E Carol va fuori di testa, fa: ma cosa? Ma come fai a fare una roba del genere? Phil si gira e fa: ma che cazzo dici? Cioè, nel senso, guarda che non c'è nessuno in giro. No, ma cosa c'entra tu? Il semaforo è rosso, devi fermarti comunque. Ma col cazzo che mi fermo? C'hanno sta discussione in cui dicono: eh no, ma le regole non si seguono se gli altri non ci sono. Alla fine Phil, per dimostrare il suo punto, prende la macchina e entra dentro un negozio con la macchina, ok? Si ferma, la guarda e fa: ecco, vedi, io posso parcheggiare qui, ok? Ed è una scena molto divertente perché Carol non riesce a rispondere. Però Carol, da questo punto di vista, rappresenta quell'idea di cui io sono molto convinto, che le regole noi ce le diamo perché abbiamo una mente già strutturata a darsi regole. Cioè, nel senso, se io dovessi dare una definizione, sai, una delle cose che i filosofi hanno cercato di fare nella storia fallendo miseramente è cercare di definire che cos'è il pensiero, cosa significa pensare, che ovviamente è insensato perché quando tu lo stai facendo stai pensando, quindi stai producendo un movimento che non potrà essere definito in quello, quindi è un casino. Però c'è un elemento del pensiero che effettivamente possiamo trovare. Il pensiero è dare ordine a qualcosa di caotico. Cioè, noi siamo circondati da elementi caotici, le relazioni, ma anche soltanto la materia che ci circonda, è tutto un caos, non c'è un ordine nel mondo, ok? Il mondo tende verso l'entropia, quindi la disfatta, il disfacimento, il disordine, via dicendo. Quando noi pensiamo, noi creiamo significati. Creare significato significa dare delle strutture che io poi posso fornire a te, posso comunicarti. Tu quelle strutture le dai perché nella tua mente c'è una predisposizione a dare quelle strutture. E quella roba lì è il motivo per cui Carol dice: tu devi parcheggiare la macchina nei parcheggi anche quando non ci sono gli altri, perché tu le regole ce le hai al netto del fatto che ci siano o no gli altri. Cioè, tu se ammazzi un pipistrello e c'hai 5 anni, nessuno ti ha insegnato a provare rimorso, anche se nessuno ti sta vedendo mentre lo fai, starai di merda. Quante volte abbiamo quella frase che si dice quando tu vuoi sgarrare una regola, sei tentato, qualcuno ti dice: dai, tanto nessuno lo sa, e tu cos'è che gli rispondi? Io rispondo perlomeno: no, lo saprei io, ok? Io cerco di non sgarrare le regole. Perché starei male io sapendo che di sgarrare una regola? Ma non perché io non sono un puritano, anzi, totalmente no. Però pensare significa dare voce a quella tendenza della mia mente a trovare e creare un ordine. Noi l'ordine lo diamo attraverso le regole. Questo è il motivo per cui Locke dice che noi ci diamo regole per amplificare una facoltà che già abbiamo. Io sono molto convinto di questo. Ed è il motivo per cui dico: io so che uccidere un altro è sbagliato, ok? Poi mi dice un esempio estremo, e qui voglio aggiungere, infatti, questo ci serve per gli esempi estremi. Cioè, nel senso, il giusnaturalismo non mi serve per dire se oggi è meglio o meno pagare le tasse. È meglio pagare le tasse, perché? Perché da un punto di vista collettivo, ok, io so che mantengo una pace rispetto a una regola che, pur considerata ingiusta, perché magari sento che lo Stato mi sta ladrando dei soldi, però pur considerandola ingiusta io comunque la seguo, ok? E lì sì, la seguo anche perché incorrerei in sanzioni, multe, rotture di coglioni, va bene? Però poi io seguo queste leggi, seguo queste regole, tenendo sempre bene a mente che la legge potrebbe prendere una strada su cui devo stare allerta, ok? Mm-hmm. E quell'allerta, quel limite mi viene dato da un senso di giustizia che non mi è stato dato dalla legge, o che la legge finge, di cui la legge finge di essere portavoce, ma che c'è, io lo difendo, lo so, ed è una sorta di bussola morale da cui non posso prescindere. Questo è il motivo per cui Hobbes, dal mio punto di vista, ha torto, mentre Locke c'ha
tutte. Ma le quindi ragioni. Il limite è questo, cioè non, il limite non è che lo puoi individuare in cose meno estreme, nel senso che se io ti dico che non è che possiamo stabilire che sopra il 70%, 80%, 99% di tasse bisogna intervenire e
beh,
sotto no.
Nel momento in cui, eh sì, cioè anche quello tu puoi correlarlo, perché nel momento in cui hai fatto l'esempio delle tasse, potremmo farne altri sì. 100.000, quello delle tasse è il più doloroso qui in Italia, però nel senso, nel momento in cui tu arrivi a avere un limite di pagamento delle tasse che non ti permette più
di sopravvivere,
di avere una vita decente, allora lì subentra quel limite. Perché? Perché io sono libero di avere una vita decente spendendo il tempo della mia esistenza facendo ciò che amo. Se una decisione collettiva mi impedisce di fare questo, allora lì io metto in atto quel tipo di ribellione di cui parla Locke, cioè metto in atto il pensiero, no, qui si sta varcando un limite che ha a che fare con un mio senso di giustizia, capisci? Quindi in realtà quello diventa una bussola che dà ordine proprio nel momento in cui tu senti di star subendo un'ingiustizia o cose del genere. La legge finisce per essere ingiusta in mille modi, alcuni di questi modi sono sopportabili, alcuni diventano insopportabili. Se tu perdi l'abitudine a avere consapevolezza di quel limite, e a quel punto allora rischi di giustificare ogni cosa, soprattutto a te stesso.
Sì, rimane che diventa molto difficile nella pratica, secondo me, dargli un senso reale, concreto e pragmatico,
certo.
Perché poi anche lì vivere bene o vivere male è una cosa relativa, nel senso che
ognuno di noi ha una sua concezione diversa.
Per me lavorare 20 ore al giorno e non poter avere la Porsche potrebbe essere... banalmente
sicuramente
avere meno sicuramente. Di quello che mi merito.
Cosa vuoi? Lì non c'è una risposta, perché certo. Ovviamente la domanda che stai ponendo è come faccio io a creare un metro di valutazione e paragone fra i valori individuali.
Esatto.
Non puoi. Impossibile. Non puoi farlo. Però è per questo che tu devi avere un limite di giustizia che devi considerare universale, in primo luogo, ripeto, per darti un limite tu. In secondo luogo, anche per saper smascherare chi è proprio stronzo, cioè nel senso, se io ho quella bussola morale, io riesco a capire se uno mi sta mentendo, se uno è ipocrita, se uno dice delle cose e poi ne fa delle altre. Cioè è molto utile avere quella bussola morale lì. E poi ovviamente non può essere l'unica considerazione. Poi viviamo in una società, come si suol dire in questi casi, come ci insegna anche il film di Joker, e la società ti chiede compromesso, e ci mancherebbe. Però quel compromesso non può mai essere volto a sopprimere quel mio senso di giustizia. Quando succede quello, allora lì la china è molto molto ripida.
Ok, interessante. Ci rifletterò ancora parecchio,
bravo,
su questa cosa, perché
bravo.
Secondo me è un argomento
leggi
molto...
Leggi il Leviatano e poi leggi il trattato sulla tolleranza di Locke.
Ok, ottimo, perfetto.
La lettera sulla tolleranza.
Saltiamo ad un'altra cosa che io ho trovato molto interessante.
Ma tu ti immagini queste persone, cos'è oggi?
Stiamo massacrando.
No, ma stanno ascoltando una chiacchierata fra due mentecatti di filosofia in un locale dove c'è musica e gente che beve.
Esatto.
Però sono qui tranquilli.
Ma forse sono morti.
Siete bellissimi. No, non sono morti, sono belli vivi, sono belli. Siete belli. Non sembra, ma ha tirato fuori una bella idea qua.
La tecnologia è una cosa molto interessante, ne parlano anche tanti tuoi colleghi in modi che a volte io faccio fatica a comprendere, anche soltanto
anche loro
quello che
stanno
dicendo.
Anche loro fanno fatica a comprendere.
Poi qualcuno la chiama tecnica, tecnologia, anche lì mi spiegherai.
E poi qualcuno dice tecne?
Esatto, sì, chiaro, sì. Ma è ai giorni nostri, diciamo che io penso che anche il tuo lavoro sia tornato centrale in quello che facciamo, perché si scontra con la tecnologia, no? Adesso
sì.
Poi tutti fanno il solito esempio delle macchine a guida autonoma, però quella è una banalità, non è solo quello, ci sono miliardi di altre cose, basta guardarsi intorno, e le piattaforme che utilizziamo già ci pongono dei problemi che per darci una risposta abbiamo bisogno
la chirurgia automatizzata.
Esatto, ma anche banalmente, secondo me, partendo proprio anche da Facebook, PayPal e queste...
c'è una cosa interessante da questo punto di vista, scusa se... Sì, interrotto, sì. Ma per esempio gli algoritmi, ok? Gli algoritmi fino a 7-8 anni fa erano considerati materiale di studio dei soli studiosi delle hard sciences, ok? Oppure degli informatici, comunque
certo.
Matematici e tecnici duri e puri. A un certo punto ci siamo accorti di una cosa. Ci siamo accorti che, ad esempio, gli algoritmi che vengono utilizzati da grandi aziende per la selezione del personale hanno dei bias molto forti. Ad esempio, si è scoperto che se la compilazione dell'algoritmo viene fatta in un certo ambiente, è più facile che la selezione del personale abbia dei bias che riflettono quelli dei compilatori. Quindi potresti avere un algoritmo sessista, potresti avere un algoritmo razzista, sottilmente, al punto che magari c'hai delle manifestazioni palesi di sessismo o razzismo, di cui però siamo ciechi perché non riconosciamo più i funzionamenti particolari. E ad esempio Facebook e anche Google hanno cominciato ad assumere filosofi semplicemente per cominciare a guardare dentro questi algoritmi e cercare di capire cosa cavolo sta succedendo, perché se tu produci la società dell'algoritmo, quello che Harari chiama la società del datismo, e però l'algoritmo è più stronzo di Brunetta e Berlusconi e Salvini messi insieme, non è che stai facendo esattamente un ottimo affare, ecco.
No, e c'è anche il tema del, vabbè, al di là del fatto che chi l'algoritmo lo scrive ovviamente soffre dei suoi bias cognitivi, certo, che riporta, ma non solo quello, c'è anche lo storico, cioè se io parto da dei dati che sono viziati perché viziati per motivi che storicamente poi vengono riportati all'interno dell'algoritmo, sì, e lì non se ne esce.
Sì,
è proprio una questione anche tecnica e non una certa ragione. Ma la tecnologia è, tu la descrivi nel libro come quella cosa che è migliore di noi sostanzialmente, in alcune attività specifiche quantomeno. Per esempio mi viene in mente la memoria.
Certo.
Credo che sia in quel capitolo che fai l'esempio di Black Mirror, dove il tizio ha innestato nell'occhio la telecamera. Bellissima
quella puntata. History of You. Sì,
bellissima quella puntata. E secondo me non poi così lontana dalla realtà attuale, perché tu oggi non hai una telecamera nell'occhio, però comunque controlli gli altri, controlli il tuo passato guardandoti, certo, quello che ti, certo, sei, che ti sei postato. E sottolinei la pericolosità, o per meglio perlomeno porti alla luce questa visione della pericolosità da affidarsi alla tecnologia. Perché?
Allora, il vero pericolo della tecnologia non è in quello che ci fa fare, ma in quello che ci fa smettere di fare. E soprattutto potrebbe portarci a non porci più delle domande precise. Per esempio, hai fatto l'esempio della puntata di Black Mirror. Ora, per chi non l'avesse vista, è una puntata in cui si racconta la storia di questo avvocato all'inizio della carriera, che vive in una società dove la maggior parte delle persone si sono fatte impiantare questo chip che ti permette, attraverso una rete neurale, di avere davanti alla retina come uno schermo di uno smartphone, cioè nel senso tu puoi mandare avanti e indietro le registrazioni, tu registri dall'occhio e puoi anche rivedere tutto quanto proiettandotelo davanti. E lui in questa puntata, vabbè, non faccio grandi spoiler, però ovviamente si crea dei problemi perché si rivede le scene con la sua fidanzata, quando si ricordava che ci fosse stato uno sguardo un po' malizioso fra lei e un altro, quindi comincia a sospettare. Ecco, quella puntata per me è molto importante perché ci dice esattamente qual è il rischio di demandare acriticamente alla tecnologia alcune cose. Cioè, il protagonista di questa puntata non si chiede più se sia meglio dimenticare. Tu immagina un secondo quanto il valore del dimenticare sia fondamentale.
Ah, è okay. La cosa più potente e importante,
cioè,
che abbiamo.
La nostra mente dimentica delle cose anche per sopravvivenza evolutiva. Per esempio, non so, io credo che se adesso facessimo qui un bel sondaggio, ci sono delle coppie, se chiedessimo a queste coppie, ok, fai una cernita delle ultime 10 litigate che avete fatto, ok? Io sono sicuro che, nonostante ce ne siano state sicuramente molte, però non vi ricordereste il motivo della litigata, non vi ricordereste anche la litigata in sé per sé. Perché? Perché la mente seleziona ciò che è meglio ricordare. E in quello che è meglio ricordare noi abbiamo anche tante cose che preferiremmo dimenticare, così come dimentichiamo molte cose che dovremmo ricordarci. Ma questo non significa che la mente, che la memoria, sulla base della sua imperfezione, debba essere perfezionata. Perché non è affatto così. In quella puntata lui si crea una montagna di problemi perché di fatto può ricordare tutto. Ma attenzione, non è un ricordo, è un rivedere, e anche quello è molto diverso. Perché lui è testimone dei ricordi. Noi non siamo testimoni dei nostri ricordi. Io lo so che noi abbiamo un po' questa sorta di deviazione mentale. Quando pensiamo a un ricordo, noi pensiamo a qualcosa. Vi ricordate al parco giochi c'erano quelle macchinette, ok, con i pupazzi dentro, tu mettevi la monetina e c'era il braccio meccanico che prendeva il pupazzo e te lo portava. Io non ho mai vinto un cazzo, che ci ho provato a volte, mai vinto nulla, sempre preso da Mona. E noi siamo un po' convinti che la memoria funzioni in quel modo lì. Cioè, è come se nella nostra mente ci fossero questi pupazzi. I pupazzi sono dei ricordi. E ogni tanto, quando dobbiamo ricordarci delle cose, c'è il braccio meccanico che prende, estrae e ce lo porta davanti. Ma la memoria non è così. La memoria è un procedimento molto più complicato. E se tu vai a studiare la neurobiologia contemporanea, tu ti rendi conto che la memoria in realtà è continuo riraccontarsi cose. Faccio un esempio. Quando tu vivi un'esperienza particolare, nel tuo cervello cos'è che succede? Succede che si crea letteralmente un percorso sinaptico, elettrico. Cioè, quando tu fai un'esperienza, cos'è che nel tuo cervello si forma? Una strada che viene percorsa istantaneamente da un impulso elettrico, elettrochimico in realtà. In quel momento tu vivi la sensazione, vivi l'esperienza, vedi e si immagazzina un ricordo, ma non è che il ricordo si immagazzina in una parte del cervello e lì rimane per essere ripreso, no. Quando poi tu ricorderai o cercherai di ricordare, il cervello farà una cosa molto molto particolare, cercherà di riprodurre quel percorso sinaptico. È impossibile farlo, cioè proprio probabilisticamente sono talmente tante le connessioni, iperconnessioni del tuo cervello che non solo di qui a 5 minuti cambieranno, perché gli equilibri fra neuroni e sinapsi continuano a cambiare, ma soprattutto cambieranno proprio le interrelazioni fra queste strade. Quindi il tuo cervello proverà a riprodurre lo stesso percorso, ma non sarà lo stesso percorso. Questo è il motivo per cui, per esempio, non so, abbiamo ricordi sinestetici. Io, quando vedo il colore arancione, sento l'odore di pasticcio. Lo sai perché? Questa è una bella storia. Perché quando ero piccolo, io a casa avevo TV Sorrisi e Canzoni. Ok, chi è qui che aveva TV Sorrisi e Canzoni a casa? Alzate la mano, alzate la mano.
Anch'io ce l'avevo.
Anche tu, pochi, pochi assai. Ecco, TV Sorrisi e Canzoni era questo coacervo di demenza, varietà, in cui però c'era la settimana della televisione, ok? Cioè c'era proprio la settimana con tutti i programmi TV, quando ancora non c'era Netflix, ma c'era il palinsesto, quando c'era Mike Bongiorno ancora in vita e non era stato estratto dalla cassa da morto per giocare, per giocare col suo cadavere. Ciao Mike. E di che colore era il giorno del mercoledì?
Arancione.
Arancione. E il mercoledì mia mamma faceva il pasticcio. Io ogni volta in cui vedo il colore arancione ho questa cosa nella mente che sento, è una sinestesia. Perché accade la sinestesia? Perché il percorso neurale dei nostri ricordi mette insieme un sacco di roba diversa. Ti faccio un altro esempio ancora più divertente, ok? Io fino ai 11-12 anni ho avuto paura dell'AIDS, ok? Ero proprio terrorizzato, era una mia fobia. E sai perché? Perché avevo un ricordo. Io mi ricordavo che ero a tu immaginati, ok? Che ero a Gardaland con i miei genitori di sera, io me lo ricordo vividamente questa cosa, ok? Che stavo passeggiando e nel mio ricordo avrò avuto 5-6 anni. A un certo punto si affiancano questi due uomini. Uno non me lo ricordo, però l'altro me lo ricordo. Era alto, faccia simpatica, capelli ricci e biondi, che aveva dei popcorn, ogni tanto Spinoza popcorn. E a un certo punto lui si gira senza dirmi nulla, mi offre un popcorn, io lo prendo e lo mangio. Mia mamma mi strattona via e mi dice: ma cosa fai? Guarda che prendi l'AIDS. Ok, attenzione, attenzione, attenzione. Mia mamma non ha mai detto quella frase. Io voglio dirlo, mia mamma è una cara donna, non ha mai detto quella frase. Però io, mettendo insieme un'esperienza, la passeggiata a Gardaland con uno che mi offriva dei popcorn, e un sogno, io mi sono sognato di prendere le DS da un popcorn, ok? Tu immaginati.
E poi
io ho messo
ricordato
insieme queste due cose ed è diventato un ricordo. A 11-12 anni ho guardato mia mamma e ho detto: ma mamma, beh, perché non mi ricordo che ce l'avevo visto, ma guarda quello, cioè nel senso, prende popcorn, si prenderà le DS. No? Ho detto: ma sei scemo, ok? Ho detto: no mamma, ma che cazzo, me l'hai insegnato tu? No, non ti ho mai insegnato nulla. Ed è venuto fuori sta roba, ho fatto un grande studio della mia mente, ho detto: cazzo, ma vuoi vedere che, porca troia, era stato un sogno. Mi sono anche ricordato di quando era avvenuto quel sogno. Quindi la nostra mente quando ricorda è un casino. Soprattutto la nostra mente quando ricorda sta producendo delle cose nuove. Il ricordo è una storia che ci raccontiamo sulla base di materiale che abbiamo esperito. Alcuni non li abbiamo neanche esperiti, perché alcuni materiali, ripeto, sono onirici, sono sogni che mettiamo in mezzo. Arianna fino a qualche mese fa era convinta di essere stata una volta a Gardaland. Vedi, ci siamo trovati, perché anche io e lei abbiamo traumi inventati di Gardaland, e lei mi ha raccontato una volta fa: eh sì, perché sai, ero a Gardaland e a un certo punto alla piscina dei delfini c'era questo pagliaccio, ero piccolo, il pagliaccio mi ha preso per le gambe e mi ha buttato in piscina. Io ho detto: guarda Arianna, io non credo che sia questa roba qua, non credo. Siamo andati fino alla sua mamma a chiedere: ascolta, non è mai successo niente del genere, quindi anche lei c'ha dei problemi. Sono sicuro che nella vita di ognuno di noi ci sia un evento di questo tipo. Quindi ecco tutto sto pippone per dire una cosa, per dire che noi stiamo trattando la tecnologia come in modo molto acritico, come se fosse qualcosa che può sostituire delle nostre facoltà, ma noi non abbiamo ancora capito le nostre facoltà. Cioè noi siamo convinti che la memoria sia una roba, invece è un'altra, e comunque abbiamo già cominciato a demandare a cose tecnologiche la nostra memoria. E per quanto per me sia prezioso, perché ripeto, senza la mia agenda digitale io sarei già morto, sarei già stato crivellato di colpi da quelli che, di cui dimentico le mail, i messaggi o gli eventi, ok? Nonostante io sia un utilizzatore molto, però mi rendo conto che stiamo anche demandando un sacco di cose senza chiederci se sia il caso. E soprattutto stiamo dimenticando di porci delle domande. Questo è il problema della tecnologia oggi. Quindi non è necessariamente un male, anzi sono un grande utilizzatore e io sono un positivista, sono un ottimista della tecnologia, però dovremmo prenderci un po' più di tempo per alcune cose.
Quali sono le cose su cui pensi che dovremmo prenderci più tempo e capire se demandare queste cose alla tecnologia? Stando a quello che abbiamo noi adesso qua ora.
Una domanda veramente molto complicata questa. Beh, per esempio, non so, mi viene in mente il campo medico, ok? Io sono un grande appassionato di bioetica, che voglio dire, tanta gente è appassionata di calcio, di gnocca, di bioetica, io, ok? La bioetica è un campo bellissimo, molto interessante, e soprattutto la bioetica medica, ok? Quando tu studi la bioetica medica, capisci quanto è necessaria la filosofia. Per esempio, nei paesi anglosassoni è una cosa di cui si parla tantissimo, qui in Italia zero, perché qui in Italia invece il filosofo è uno che va contro la globalizzazione, contro la tecnologia, chiaro, eccetera, chiaro. Eccetera. E invece la bioetica medica è interessantissima. E per esempio tu ti accorgi, leggendo testi di filosofi che dialogano con medici, che l'idea di automatizzare la chirurgia non ha soltanto ovviamente delle cose legate alla tecnologia, ma anche delle cose legate al comportamento, alla relazione medico-paziente. E ad esempio noi stiamo rischiando di velocizzare la algoritmizzazione della relazione fra medico e paziente. In alcuni paesi c'è già in sperimentazione questa cosa, senza però aver per un secondo migliorato quella che è l'interazione umana medico-paziente. Noi siamo ancora legati, qui in Italia ancora siamo a 50 anni fa da un punto di vista proprio di questa problematica, però anche nei paesi anglosassoni ci sono dei libri che ti dicono: guarda che noi siamo all'interno di un percorso che dovrebbe migliorare enormemente il modo con cui il medico si relaziona al paziente e viceversa, e invece siamo già nel campo della sostituzione di questa cosa. È un problema, e non sto dicendo che non sia auspicabile un giorno far sì che almeno per le patologie più quotidiane ci sia un algoritmo di interfaccia. Il problema è che se tu velocizzi questo processo senza aver fatto prima un certo percorso nel capire il funzionamento a livello umano, tu rischi di mettere dell'ignoranza in un processo da cui sarà difficilissimo poi sottrarsi.
Certo, perché non sai neanche come farlo questo
algoritmo. Esattamente. Perciò, per lo stesso motivo che dicevamo prima, cioè nel senso, se nella relazione medico-paziente oggi ci sono dei problemi, tu immagina cosa vuol dire mettere quei problemi in un algoritmo. Tu rischi di moltiplicare i problemi. Quindi ecco, questa è una delle questioni, ce ne sono tante altre che potremmo citare. L'automatizzazione delle comunicazioni in ogni modo, ok? Cioè nel senso, per esempio, ma anche il discorso che facevo lì della selezione personale, può essere qualcosa che viene fatto in alcuni settori, però poi prendere, come ad esempio hanno fatto, non so, Goldman Sachs ha preso e ha automatizzato completamente le prime due fasi di selezione personale, ok? Cioè tu mandi un curriculum con dei criteri ben precisi, tu vieni selezionato al primo e al secondo livello, dopo questa scrematura c'è un umano.
Okay.
Anche lì, cioè, l'abbiamo fatto molto in fretta questo, molto in fretta. Io ho lavorato nel campo della formazione personale, perché prima di fare quello che faccio adesso lavoravo da promotore finanziario, ho fatto formazione e facevo selezione personale. Io sono consapevole di quanti problemi ci sono nelle selezioni del personale, cioè sono cose che si sono sviluppate molto molto in fretta. Da quel punto di vista lì c'è un filosofo che è Heidegger, che ha detto una frase che, secondo me, non mi ricordo, forse l'ho citata anche nel libro, vedi le cose che si dimenticano e che è bene dimenticare, le citazioni mie del libro. Heidegger dice che il problema della tecnologia è quando il tempo non sarà più durata ma diventerà pura rapidità. Ecco, io ho paura della velocizzazione incontrollata di certi processi. Quindi la tecnologia, sì, sono un grande ottimista, però dobbiamo trattarla con maggior consapevolezza, tutto lì.
Ma per tornare a tecnologie che ci riguardano un po' più da vicino, che usiamo entrambi tutti i giorni,
sì,
parliamo di web un attimo.
Ah, no, scusami.
No, il butter, sì, però quella è consolidata, direi. A me no, però ci sono quelli
dipende cosa mangi.
No, però il web è interessante, perché alcuni ritengono che il web sia un fallimento, e io sono uno di quelli che pensano che certo abbia tantissimi problemi il web, ma la maggior parte di questi problemi secondo me li stiamo creando noi, cioè di base non ci sono, noi ce li aggiungiamo, però qualcuno invece pensa che sia proprio un esperimento fallito. Come la pensi tu?
Ma che, cioè, ma come faccio a rispondere a una cosa del genere? Dai, cioè, esperimento fallito il web?
Non lo so.
Cioè, è come venirmi a dire che le invasioni barbariche hanno fallito durante l'epoca romana, cioè, nel senso, è un processo valanga che sta cambiando ogni aspetto della nostra vita, cioè dire che il web ha fallito... Non so, è come dire che l'avanzata del latino nel mondo classico ha fallito solo perché non tutti nell'arco di 15 anni hanno cominciato a parlarlo. Non ha senso, cioè è proprio una cosa che dici, boh, cos'è che ho appena ascoltato se uno dice sta roba? Non ho sentito niente. Il web ha alcuni aspetti in cui è fallito, su questo non c'è dubbio. Ma poi è anche difficile parlare del web. Cioè tu parli del web e di cosa stai parlando? Stai parlando... del collegamento fra reti informatiche? Mi stai parlando della comunicazione fra le persone? Mi stai parlando di YouTube? Io non riesco a capire di cosa si parla quando si parla di web, perché il web è veramente un mondo vasto e dire che il web ha fallito, intanto mi servirebbe capire cosa si intende con web. Telecomunicazioni, allora anche la televisione e la radio hanno fallito, non so. Oppure ripeto, a livello etico, ripeto, è una roba su cui non riesco a dire nulla, perché mi sembra che si stia parlando del nulla quando si dice una cosa del genere.
Allora ti restringo io l'argomento. Vai. E intervengo io qua e ti dico, parliamo soltanto di piattaforme social network, comunicazione tra le persone, diciamo molti a molti, uno a molti.
Ok.
Secondo te siamo in una condizione, diciamo sicuramente pionieristica, sì, ma dal quale devono essere calate dall'alto delle regole per raddrizzare delle strutture che si stanno creando?
Ecco, questo è più interessante circoscritto. Allora io non credo che siamo nell'epoca in cui il web possa essere limitato, semplicemente perché ogni volta in cui l'abbiamo fatto sono create delle sacche illimitate. Cioè, nel senso, il web vive quel momento storico in cui tu hai talmente tanta possibilità di azione che se ti impediscono di fare una roba lì, la fai centuplicata di là. Voglio dire, prendi l'esempio Casa Pound bannata da Facebook, ok? Cos'è successo? La prima cosa che hanno fatto è stato aprire un canale Telegram di Stefano. Ora, quel canale Telegram ha circa un decimo dei seguaci rispetto alla pagina Facebook e tutti dicono, ah, vedete che grande.
No, sono quelli più attivi.
No, perché nella pagina Facebook possono pubblicare quello che gli pare e alla pagina Facebook hanno già collegato vari gruppi di discussione. Ora, se sulla pagina, scusatemi, al canale
Telegram,
vari gruppi di discussione. Ora, se nella pagina Facebook c'erano 250.000 iscritti e sul canale Telegram ci sono 25.000 iscritti, sembra un grande trionfo. E invece no, perché? Perché in realtà i 250.000 iscritti nella pagina Facebook erano già soggetti a cose che potevano o non potevano pubblicare. Mentre sul canale Telegram e su alcuni gruppi già persone mi hanno girato che sono stati pubblicati video di africani che ammazzano persone, ma video molto violenti, che su Facebook non avrebbero mai potuto pubblicare. Quindi la domanda che faccio è... è meglio avere 250.000 stronzi che fanno i meme su Facebook e si sentono fascistelli perché glielo dice il perineo? Oppure è meglio avere 25.000 persone su Telegram che possono condividere video radicalizzanti al massimo? È meglio avere 250.000 mematori dementi o 25.000 che nell'arco di pochi mesi potrebbero veramente diventare violenti perché entrano in contatto con contenuti che di là non sarebbero mai stati pubblicati? Ogni volta in cui tu crei una regolamentazione forte, tu crei una sacca, un backfire effect fortissimo. Internet va bene per una regolamentazione morbida, cioè le linee guida di Facebook, ok? Senza stati di eccezione, a mio parere, funzionano. Certo, poi Facebook si sta deteriorando, ma perché è la struttura stessa del social network ad essere fallace? Non è che è perché le regole non sono abbastanza strette. È perché è nato per una cosa e poi è stato usato per un'altra cosa e poi nel mezzo hanno cercato di farci i soldi e questo non ha funzionato particolarmente, quindi si deteriora. Però se mi prendi YouTube, ok? YouTube ha una regolamentazione morbida che, pur con le varie schivate, le varie modifiche, non ha mai fatto valere uno stato di eccezione che permettesse la creazione di una sacca di radicalizzazione in qualche ambito. Prendi l'esempio dello scandalo pedopornografico. Bello, mm-hmm, perché questo video sarà monetizzato sicuramente
sì.
Scandalo pedopornografia su YouTube, ok? YouTube inizialmente ha agito male, perché ha comunicato male, ha agito in modo scomposto, e io temevo che gli avrebbero fatto la regolamentazione netta che avrebbe creato una lì sì serissima radicalizzazione e sacca di contenuti a parte. E invece no, sono stati bravi perché hanno agito morbidamente, cioè piano piano hanno eliminato la possibilità di fare dei commenti su alcuni video, hanno però mantenuto i contenuti che erano problematici, sapendo agire sulle periferie del problema. In questo modo hanno fatto rientrare l'emergenza, e questo YouTube l'ha fatto 3-4 volte in modo veramente magistrale, cosa che Facebook non è riuscita a fare varie volte. Quindi questo per dirti che internet è già di per sé regolamentato, solo che è regolamentato in modo morbido. Quando tu regolamenti in modo morbido, quindi permetti una pulsazione delle policy, ok? Le policy hanno il periodo in cui sono meno restrittive, poi diventano un po' più restrittive, poi meno restrittive, da parte di autonome aziende, autonomi provider e via dicendo, lì le cose funzionano, ok? Non si sono mai creati danni. L'importante è che non ci convinciamo collettivamente che bisogna invece impedire che certe cose avvengano su internet, perché in quel caso tu non starai facendo nient'altro che creare l'occasione per quello che Gilles Deleuze chiamava una via di fuga, ok? La via di fuga è un ambiente diverso, collegato a quello precedente, in cui però si fanno delle cose che prima erano impensabili. Questo è il grande rischio. E perciò no, regolamentazione... rigida no,
anche perché cioè non è che si può impedire tutto, come diceva giustamente, tra l'altro l'ho sentito dire da Giorgio Taverniti quando sono stato giù a Rimini qualche giorno fa.
Che bell'uomo Giorgio,
bellissimo. Però lui dice giustamente, secondo me il bullismo online non è un problema che puoi risolvere, non lo puoi cancellare, no, perché come quello offline non lo puoi cancellare, ci sarà sempre.
Ma sì, cioè internet non è il luogo in cui puoi risolvere i problemi mentali del mondo. Ma
invece
è...
io vedo questo atteggiamento spesso.
Certo.
Adesso però c'è anche da dire che è finita la pacchia, perché l'anonimato online sta per terminare per sempre.
ma tu immaginati, ma quanto bisogna essere veramente ma trogloditi e fare un
fese ai trogloditi. Ma forte.
Ma nell'epoca in cui tu l'identificazione ce l'hai sempre di più fisica, impronte digitali, impronta di retina, impronta facciale, cominceremo a venire identificati sempre di più col nostro corpo, tu dici che ci vuole un documento, ma bisogna essere proprio...
Sì, ma poi non c'è modo di realizzarlo se non tagliando i fili che ci sono al confine e mettendoci in mezzo e dire no, adesso tutto quello che passa da qua deve essere tracciato fino in fondo.
Guarda, le comiche. Che ci ricorda ancora una volta come la politica non capisca un cazzo di internet, e ogni volta in cui apre la bocca su internet vengono fuori delle barzellette nel migliore dei casi.
Va bene, ti ringrazio, voglio lasciare un po' di spazio per le domande,
ma certo.
Mi interromperei qui, anche se in realtà ci sono tanti altri temi in altri capitoli, ma per questo vi invito a leggere direttamente il libro che trovate al banchetto appena finiamo noi due di parlare.
Oh yeah.
E quindi grazie Riccardo, è stato un piacere.
Grazie caro, è stato un piacere anche per me. Ci sarà una valanga di commenti, di haters qui sotto,
sì.
E ci divertiremo un sacco.
Ci
dai.
Divertiremo più così che senso.
E risponderemo ok boomer.
Esatto. Però facendo attenzione al nome, perché potremmo entrare.
Bella lì, grazie.
E adesso un bel caffè finito. Perché rischiare di rimanere senza caffè quando puoi abbonarti a Caffè Borbone? Prezzi vantaggiosi, costi di spedizione inclusi, tante possibilità di personalizzazione e l'abbonamento lo sospendi quando vuoi. Decidi tu la frequenza, la qualità, scegli tra le cialde e capsule compatibili e crea il tuo mix di gusti e miscele. Mai più senza caffè con l'abbonamento Caffè Borbone. Tutte le info su caffèborbone.com.